State ascoltando SBS Italian.
Martedì la capitale del Libano, Beirut, ha avuto esperienza di uno dei peggiori incidenti della sua storia. Almeno 130 morti, migliaia di feriti dopo un'esplosione che ha devastato il porto principale della città, principale del paese, e devastato interi quartieri. Allora, noi raccontiamo che cosa è successo, che cosa si sa al momento con il corrispondente del Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi. Chiaramente la situazione nella capitale libanese è molto molto grave. Avete già dato il bilancio di morti e feriti, che è altissimo, e però dobbiamo considerare anche quelli che sono stati i danni materiali ad una vasta area della capitale, forse il 30%, forse di più, e ci sono circa 250.000 persone, forse 300.000, che si preparano a trascorrere, secondo l'orario di Beirut, una nuova notte in alloggi di fortuna, a casa di parenti, di amici, eccetera, perché hanno avuto le loro abitazioni danneggiate o semplicemente perché sono troppo scioccati per potervi rientrare. La situazione rimane molto molto difficile. Oggi squadre di volontari libanesi, migliaia di giovani, si sono uniti alle squadre di soccorso per cercare di tirar fuori dalle macerie le persone che sono ancora vive, purtroppo poche, e il bilancio di morti continua ad aumentare. Tanti si stanno dando da fare con aiuti, con materiale sanitario, con aiuti che arrivano anche dall'estero, cominciano ad arrivare dall'estero, per portare soccorso ad un numero elevatissimo di feriti, in una situazione in cui il sistema sanitario libanese, già non particolarmente efficiente ed organizzato, stava affrontando l'emergenza coronavirus e si è trovato di fronte a questa situazione eccezionale di un numero elevatissimo di feriti.
Puoi raccontarci dal punto di vista della geografia? Allora, sappiamo che il porto, che ha visto le immagini, immagini terrificanti, con questa esplosione così potente da creare un fungo nucleare quasi, quanto è grande l'area che è stata devastata?
Ma non posso dare una cifra precisa in termini di chilometri quadrati. Quello che posso dire è che la zona del porto è abbastanza centrale a Beirut, è vicina a quella parte di Beirut che era stata ricostruita negli anni 90 dall'ex primo ministro Saad Hariri, che poi è stato assassinato nel 2015, tra l'altro in un punto non molto lontano a quello dell'esplosione che è avvenuta l'altro giorno nella capitale. Anche quello fu un attentato molto grave con tantissimo esplosivo e ci furono dei danni enormi anche ai palazzi intorno, ma quello che è accaduto l'altro giorno è qualcosa di ben diverso, un'esplosione che davvero ha devastato un'area molto vasta della capitale, anche molto centrale, perché sono stati investiti dall'onda dell'esplosione anche quartieri, tra l'altro considerati diciamo residenziali della città, come Ashrafieh, dove vive diciamo la buona borghesia di Beirut, eccetera. Quindi è una tragedia che ha colpito poveri e meno poveri in un Libano che, non lo dimentichiamo, sta affrontando una crisi economica e sociale spaventosa da diversi mesi, che si unisce a quella politica che va avanti da molti anni.
Veniamo, Michele, allora alle cause. Si punta il dito su un carico sequestrato che si trovava in un magazzino del porto di nitrato di ammonio, oltre 2600 tonnellate sequestrate diversi anni fa, almeno 6 anni fa, da una nave. Che cosa si sa?
Ma diciamo che sono venuti fuori nuovi particolari rispetto a questa storia della nave. Si tratta di una nave inizialmente di proprietà della Moldavia che è arrivata per dei problemi tecnici al porto di Beirut, era partita per raggiungere l'Africa meridionale, ma ha avuto dei problemi e si è dovuta fermare al porto di Beirut. Qui i controlli effettuati dalle autorità portuali hanno registrato che a bordo di questa nave, che sembrava messa piuttosto male, c'era appunto questo nitrato di ammonio, grandissime quantità, per cui le autorità libanesi hanno deciso di bloccare la nave e l'hanno tenuta ferma per molti mesi, almeno questo è stato il racconto dell'equipaggio. Sono venute fuori oggi nuove storie, nuove testimonianze. Alla fine un tribunale libanese ha ordinato il sequestro per ragioni di sicurezza di questo nitrato di ammonio, una quantità ingentissima. Il problema è che poi le stesse autorità libanesi, stando alle indagini che sono in corso, hanno stoccato questo materiale in maniera impropria, non tenendo conto delle misure di sicurezza, ed è rimasto lì per 6 anni, fino a quando l'altro giorno, appunto, è testata questa scintilla. Non si sa bene, perché qui bisognerà anche poi capire bene che cosa è accaduto, perché c'è stata una prima esplosione e poi questa gigantesca, devastante, spaventosa, che ha provocato tutti questi danni. Qualcuno parla addirittura di 3 esplosioni, naturalmente ci sono varie teorie accanto a questa dell'incendio, quella che è portata avanti dall'autorità libanese. Ricordiamo che il capo dello Stato Michel Aoun ed il primo ministro Hassan Diab hanno già avvertito che le indagini dovranno portare all'individuazione dei responsabili e alla loro punizione nel modo più severo possibile in termini di legge, tant'è vero che già oggi le autorità libanesi hanno posto agli arresti domiciliari un po' tutto il personale dirigente del porto di Beirut, e tra l'altro ricordiamo che nel porto di Beirut tanti lavoratori dipendenti delle autorità portuali hanno perduto la vita in questo incidente. Però, dicevo, ci sono varie teorie e non manca qualcuno che sostiene che in realtà in quel deposito non c'era solo il nitrato di ammonio, ma in realtà c'erano armi ed esplosivi che erano stati portati lì, forse sequestrati dalla polizia, dall'esercito, e depositati in quel posto, o addirittura nascosti lì, dice qualcuno, dal movimento Hezbollah. E appunto, e poi tutto questo ha portato a questa tragedia. Addirittura si parla, qualcuno ipotizza, un missile lanciato da un aereo contro quell'edificio per colpire questo deposito di armi. Naturalmente sono teorie, gran parte di queste sono false invenzioni, però in questo momento è chiaro che si pensa un po' di tutto a Beirut, che, lo ripetiamo, è una situazione grandissima difficoltà.
Questo composto chimico, il nitrato di ammonio, serve sia per la produzione di esplosivi ma anche per quella di fertilizzanti, per cui non è sicuramente chiaro capire in quale casella bisogna mettere il contenuto di questa nave. È stato però per adesso messo da parte l'ipotesi che sia stato un attacco terroristico?
Ma questo è quello che dicono le autorità libanesi. È stato il presidente americano Donald Trump che in realtà ha avanzato l'ipotesi di un attacco, ha parlato, e questo naturalmente ha fatto così un po' mettere in allarme tante capitali nella regione, i servizi di sicurezza di vari paesi. Naturalmente c'è anche venuta fuori un'ipotesi di un attacco israeliano nei confronti di questo edificio dove c'erano armi di Hezbollah, ma sappiamo che il governo Netanyahu ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'accaduto, ha anche offerto di mandare degli aiuti ai libanesi. La situazione indubbiamente da questo punto di vista resta molto confusa, e ripeto, la tesi delle autorità è quella dell'incidente. Sta di fatto però che queste teorie continuano a girare, e c'è qualcuno che sostiene che in realtà non se ne verrà mai a capo di nulla, che non si conoscerà mai effettivamente la causa di questa esplosione, e rimarrà uno dei tanti misteri che avvolgono la storia del Libano di questi ultimi decenni.
Michele, in conclusione, accennavi prima alla situazione economica e medica, visto che il paese è in preda anch'esso al coronavirus del Libano. Che cosa attende il paese? In che situazione si sta trovando al momento?
Il paese è in una grandissima difficoltà economica. Dobbiamo tenere presente che il Libano ha un debito pubblico al 180% del PIL, ha quasi 100 miliardi di dollari di debito estero e alla disperata ricerca di un prestito da 20 miliardi di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale, ma si negozia da mesi ma non si raggiunge nessun accordo, per il semplice motivo che in Libano c'è una confusione politica e dei contrasti politici molto, molto seri tra forze filo-siriane, filo-iraniane, forze filo-occidentali che si combattono politicamente anche con colpi bassi, e questo complica molto il risanamento economico del paese, un paese che, dove la valuta nazionale si è svalutata dell'80-90% e dove il 40% della popolazione vive a cavallo tra la povertà e la fascia immediatamente superiore a quella della povertà in grandissima difficoltà, con una disoccupazione che ha raggiunto livelli altissimi. Ogni giorno chiudono imprese, aziende in Libano, davvero una situazione molto difficile, e in questo momento si sta anche lottando contro una seconda ondata del coronavirus, che sta facendo anche numerose vittime. E naturalmente in questa situazione le autorità sanitarie non hanno più potuto controllare la diffusione del contagio o continuare a dare alla popolazione nuove indicazioni per cercare di contenerlo. Siamo in una situazione davvero molto molto grave per il paese dei Cedri.
Michele Giorgio, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Buon lavoro a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.